Voi che sapete, oggi ospita Luca Pianca. Buongiorno Luca.
Buongiorno a tutti.
E Giovanni Conti è con me per commentare quello che a tutti gli effetti è un evento. Abbiamo voluto intitolare la puntata di oggi La Tiorba che conquista Lucerna. Perché in effetti Luca è già stato ospite del Lucerne Festival in precedenti occasioni. Ricordo due bellissimi concerti d'apertura del Festival di Pasqua, dove Luca con Julia Lesnieva e l'ensemble, la voce strumentale di Dmitry Sinkovsky, avevano meravigliosamente aperto nella St. Leo de Garkirche. Però ecco, lì era un ensemble. Questa volta sei stato chiamato a tenere un recital nella Lukaskirche, e sarà un recital di Sola Tiorba. Magari ci vuoi raccontare come è avvenuto questo evento, se te lo aspettavi, anche perché 2 anni fa non se ne parlava ancora.
Sì, dunque, no, intanto bisogna dire che io sono già stato ospite del Festival di Lucerna in passato, non come solista, ma in duo con Eva May, per esempio, con Christophe Prégardien, che all'epoca era un tenore che era molto in voga. E quindi sì, però questa è una prima da solista con La Tiorba. Non me l'aspettavo particolarmente, ma ho ricevuto l'invito già più di un anno fa, per cui abbiamo parlato un pochino del repertorio che avrei dovuto interpretare. Mi hanno detto che il tema di quest'anno era un tema abbastanza insidioso, cioè la pazzia, le cose pazze in musica, verrückte Musik, non so esattamente il titolo quale sia. Per cui io gli ho detto, guarda che ci sono molte cose interessanti nel 600 italiano, per esempio, di queste bizzarrerie dei tiorbisti come Capsberger o come Piccinini, che in realtà rappresentavano un po' l'avanguardia nel primo 600. E loro sono stati felici di accettare questa proposta, per cui eccoci qua, il concerto sarà mercoledì prossimo, se non sbaglio.
Mercoledì 8 settembre alle 12:15 alla Lukaskirche di Lucerna, dove si tengono in genere tutti i debut. Ecco, del programma, perché a volte questi festival che hanno un titolo, un cappello sotto cui fare andare le scelte musicali sono un po' tirate per i capelli. Nel caso di Verrückt, la tua scelta, che ha come titolo Follie e Stravaganze, si poteva prestare, anzi si presta molto bene. Ci puoi descrivere il programma che hai scelto di eseguire?
Certo, diciamo che sotto questo cappello della pazzia o della follia ci può andare di tutto, no? Anzi, è uno dei cappelli più larghi, più ampi. Evidentemente si può fare di tutto, si possono fare cose anche che apparentemente non hanno un grande senso, e lì starebbe già, il concetto di follia sarebbe già ben esplicitato, direi. Ma io ho pensato di rimanere sul repertorio del mio strumento, perché, ripeto, un musicista come Capsberger soprattutto ha sperimentato molto sulla tiorba, e queste cose oggi possono suonare bizzarre per certi versi, ma anche molto avanti sul loro tempo dal punto di vista armonico, per esempio, o dal punto di vista ritmico. E quindi io cerco di mettere l'accento su questa follia, sulla follia dell'epoca e non sulla follia contemporanea che ci invade già piuttosto quotidianamente.
Ecco Luca, noi, quando dico noi, dico il grande pubblico, perché tu sei un artista di risonanza mondiale, ti conosce, ti ha conosciuto come un grande liutista. C'è stato un cammino verso l'evoluzione di questo strumento, e infatti tu sarai a Lucerna con La Tiorba. Magari, se vogliamo parlare dello strumento per i nostri ascoltatori, proprio per far capire in che direzione possiamo parlare di evoluzione del liuto.
Sì, diciamo, il liuto è uno strumento centrale nella storia della musica occidentale, perché è uno strumento di riferenza per tutti gli strumenti a corda, naturalmente. Se vogliamo partire da lontano, ci viene portato dagli arabi in Europa durante il basso medioevo, e poi si è evoluto durante il Rinascimento, è diventato uno strumento veramente diffusissimo in tutta Europa, e poi i suoi derivati, che sono essenzialmente dei liuti con l'aggiunta di corde gravi come l'arciliuto, la tiorba, eccetera, tutti i vari tipi di liuti barocchi, si sono evoluti fino alla scomparsa poi con la rivoluzione francese. In pratica assassina il liuto, come ha assassinato tanti altri strumenti legati alla vecchia nobiltà europea, no? La tiorba in particolare è uno strumento molto interessante perché prima di tutto ha un'accordatura molto speciale, e cioè le prime due corde ritornano all'ottava grave. Non è uno strumento la cui accordatura si evolve verso l'acuto, come nella chitarra per esempio, come nel violino, come nel violoncello, in cui la corda più grave sta sotto il manico e poi salendo si sale anche di registro. La tiorba, questo renversé, come lo chiamano i francesi, renversement, questo perché? Perché la tiorba è stata inventata praticamente per accompagnare la voce di tenore, per cui le prime due corde nell'acuto sarebbero svettate più della voce del cantante, certo, o perlomeno un po' troppo in contrasto con la voce del cantante, e quindi per rimanere in un registro grave si è optato per questa soluzione di ottavare le prime due corde. Questa cosa però ha rivelato una ricchezza incredibile poi dal punto di vista compositivo, perché si può giocare su dissonanze molto estreme nella stessa ottava, per esempio, si possono fare tanti effetti di note che si sovrappongono, quindi cercando un effetto un po' come quello dell'arpa, diciamo, no? Siccome è uno strumento anche che non ha smorzatori, questa creazione di nuvole sonore in cui la dissonanza ha una parte molto importante, semplicemente perché si crea tramite le risonanze e non viene eseguita come su una tastiera, tasto per tasto, diciamo. E questo ha rivelato uno strumento affascinante. Difatti la tiorba ha avuto subito un successo incredibile sia in Italia che in Francia, che erano comunque i due paesi più importanti dal punto di vista musicale nel primo Seicento. E quindi, ecco, c'è tantissima letteratura per la tiorba. Io ho fatto una piccola scelta da presentare a Lucerna. Inoltre la tiorba è stata utilizzata moltissimo per il basso continuo, per l'accompagnamento di cantanti essenzialmente, ma anche per l'accompagnamento di strumentisti, di violinisti, eccetera, eccetera. E quindi la scelta è andata su quello. Diciamo, anche un recital di liuto rinascimentale avrebbe potuto soddisfare queste esigenze di follia in un certo senso. Però io mi sto lavorando in questo momento alla registrazione di un disco, appunto, dedicato al Seicento italiano con l'arciliuto e la tiorba, e quindi questo concerto mi sembrava giusto indirizzarlo in questo senso, ecco.
A proposito di liuto. Thank you. 1998, sono passati già parecchi anni da questa registrazione della suite per liuto in Mi maggiore, la versione per liuto della partita 1006 di Johann Sebastian Bach. Questa era la celeberrima Gavotte en Rondo. Luca Pianca, liuto. Giovanni?
Luca Pianca, che lo ricordiamo per chi si fosse messo all'ascolto da poco, che è qui con noi in studio per parlare della sua conquista, è il caso di dirlo, in veste solistica di Lucerna, dove sarà protagonista mercoledì 8 settembre nella Lukaskirche di un concerto intitolato Follie e Stravaganze. Luca, parlavamo prima un po' della storia della tiorba, dell'evoluzione dallo strumento liuto sino a che diventa appunto tiorba con delle modifiche. Tu sei un po' appassionato, diciamo così, anche della ricerca organologica, perché non ti accontenti, se posso utilizzare questo termine, di una liuteria seppur d'arte, che è abbastanza facile da reperire. Hai un liutaio di riferimento a cui chiedi delle cose abbastanza in maniera esigente.
Sì, ho un liutaio di fiducia. È stata una grande fortuna conoscere questa persona nella mia vita, 40 anni fa, direi. E ho sempre lavorato a stretto contatto con lui. Ci siamo scambiate molte opinioni e molte idee prima della costruzione degli strumenti. Devo dire che io sono un liutista che voga un pochino controcorrente, perché non mi accontento veramente di standards. Dalle fonti deduco cose un po' diverse da quelle che si deducono dal punto di vista accademico, perché sono cose scritte in realtà nero su bianco. E per questo, appunto, con l'appoggio di Luc Breton, nominiamolo, sono sempre andato avanti su questa strada. Ti faccio qualche breve esempio perché è importante saperlo. Io sono stato molto molto criticato perché per anni ho suonato il basso continuo su un arciliuto montato in corde semplici, cioè non in cori doppi. Vero che è più o meno accettato universalmente che la tiorba sia montata in corde semplici, meno che l'arciliuto sia montato in corde semplici. Però ci sono delle testimonianze chiare che parlano dello strumento arciliuto con questo tipo di accordatura montata in corde semplici. Però sono sempre state un po' accantonate, perché probabilmente al mainstream non piaceva troppo sentire queste cose. La stessa cosa, per esempio, è capitata. Adesso io ho appena registrato un disco dedicato al Rinascimento italiano e a Francesco da Milano in particolare. Francesco da Milano viene suonato con una tecnica detta di polpastrello su degli strumenti montati con delle corde a tensione piuttosto bassa. C'è un documento che non è neanche tanto recente, perché è già menzionato negli anni Ottanta, di un nobile che scrive una lettera ad Alfonso d'Este dove gli dice che da Milano suonava con dei plettri applicati alle dita, cioè dei ditali d'argento che contenevano delle penne. E quindi, cioè, privilegiando evidentemente l'aspetto percussivo anche del suono, no? In un'altra fonte coeva si dice che da Milano toccava con certi plectri traendo suono forte et cristallino. Dunque, cioè, sono testimonianze importanti queste, non si possono ignorare, ma una scuola che per certi versi rutila avanti, è nutrita sempre delle stesse convenzioni, rifiuta un po' di sentire queste cose, perché naturalmente vanno a contrastare completamente una teoria diffusa.
Certo.
Ora però una teoria diffusa non è detto che sia vera, è solo diffusa, cioè è l'effetto carrozzone dei logici, no? Se è diffusa deve essere per forza vera, ma non è così, è solo diffusa. E quindi io mi sono sempre trovato a remare un po' controcorrente. Però, diciamo, alla mia veneranda età non ci importa più molto di queste cose. E difatti io ho cominciato solo adesso a registrare una serie di dischi solistici. Vuoi perché mi sono occupato per tantissimi anni, prima del Giardino Armonico, poi di altri progetti in ambito cameristico, vuoi per questa ciclopica delle cantate di Bach a Vienna, che mi ha occupato veramente tantissimo. Ma adesso in concomitanza con il Covid e soprattutto con il primo lockdown, ho approfittato per tornare sull'argomento liuto in modo più approfondito, e lo sto facendo in questo momento.
Allora, a proposito di giardino armonico, sono andato a vedere la prima apparizione del giardino armonico a Lucerna nel 1993, ecco. Ma più recentemente, negli ultimi anni in cui era ancora attivo, sei stato nel 2008 e nel 2011 con Arnon Kur, il Concertus Musicus.
Certo, con Arnon Kur sono stato parecchie volte a Lucerna, sì. Sì, sì, abbiamo fatto La Passione secondo Giovanni, abbiamo fatto...
La Resurrezione.
La Resurrezione, bravo, mi pare un'opera di Haydn anche, sì. Diverse volte, beh, Arnon Kur era ospite fisso all'epoca, sì, ovviamente.
E ecco, magari puoi rievocare uno di queste partecipazioni, perché Arnon Kur c'era veramente un tifo da stadio quando c'era sì, Arnon Kur a Lucerna.
Sì, sì, sì. Beh, Arnon Kur è l'ultimo eroe, no? Arnon Kur è stato uno degli ultimi musicisti che nell'ambito della musica antica ha operato una ricerca approfondita, una gran rivoluzione, suo malgrado, perché Arnon Kur non si considerava assolutamente un rivoluzionario, si considerava addirittura qualcuno che dovesse restaurare un po' la vera tradizione, in questo senso. Per cui a un certo punto la sua ricerca, e ogni tanto capita, no? Il lavoro di qualità diventa anche popolare, diventa anche divulgativo. Non capita molto spesso, ma ogni tanto capita. E Arnon Kur è stato un esempio in questo senso molto importante, secondo me. Se vogliamo parlare della musica antica oggi, per quello che io sento, trovo che siano molto meno i tentativi sperimentali di portare avanti una ricerca approfondita su tanti aspetti che in realtà non sono ancora stati approfonditi veramente. Mentre c'è una serie di musicisti, tutti eccellenti, non voglio parlare della qualità dei musicisti, ovviamente, che però propongono copie delle copie. Ora, intendo dire che il giardino è figlio di Arnon Kur, assolutamente, però il giardino, diciamo che è riuscito a non essere nella copia, in un certo senso, no? Diciamo che il giardino è stato influenzato all'inizio per l'80% da Arnon Kur e forse per un 20% da Goebbels e altri esperimenti simili, però poi ha trovato una sua strada e in un certo senso è diventato a sua volta un modello, no? E questo ha fatto sì che di copia in copia, però oggi io sento tanti musicisti molto validi, ma nessuno più che ha l'intenzione di portare avanti un discorso sulla ricerca interpretativa, con qualche eccezione naturalmente, che posso menzionare anche per esempio il quartetto Fratres a Ginevra, che sta svolgendo un lavoro incredibile sull'articolazione con l'arco, sugli strumenti ad arco, che però ovviamente non entra nel mainstream del suoniamo tutto più forte, suoniamo tutto più veloce, e quindi non sono molto conosciuti naturalmente. Perché i promoter, anche che una volta cercavano le produzioni originali, adesso cercano di riempire la sala, semplicemente. A me è stato detto chiaramente, quando ho proposto dei programmi Monteverdi, per esempio, mi è stato detto chiaramente, Monteverdi non va bene, se proponi Vivaldi prendiamo il concerto. Certo. E io naturalmente, se volessi fare Vivaldi, proporrei Vivaldi, non proporrei Monteverdi, ma di Vivaldi ne ho fatto tanto e quindi mi sento in diritto anche di cambiare un pochettino.
Cioè, ci stava bene magari per un certo periodo il baroque e questi giochi.
Sì, sì, diciamo che sta andando tutto un po' in una direzione non troppo chiara, però tutto sta scivolando avanti in modo un po' anonimo, ecco, questo voglio dire. Sempre dal punto di vista interpretativo, non dal punto di vista del virtuosismo strumentale. Quello c'è e ce n'è addirittura in abbondanza.
Sempre dalla suite in Mi maggiore di Johann Sebastian Bach, La Bourrée. Thank you. Il sesto numero della suite per liuto mi maggiore Bach Werke Verzeichnis 1006A di Johann Sebastian Bach, registrato nel 1998 da Luca Pianca. Nel tuo curriculum che pubblica il librettino del Lucerne Festival, oltre a ricordare che sei stato allievo di Arnon Kur e hai suonato nel Concertus Musicus Wien, si parla anche della tua presenza nelle fila dell'orchestra di Simon Rattle proponendo la Johannes Passion. Ecco, mi interesserebbe sapere qualcosa di quell'esperienza a confronto con quella che hai avuto precedentemente.
Certo.
Con...
Certo, sì, Rattle mi ha invitato a suonare nella Johannes Passion, dove è presente il liuto obbligato, diciamo. E è stata una bella esperienza. Prima di tutto Rattle è un signor musicista, su questo non ci piove, come si dice, perché ha diretto la Johannes Passion a memoria con grande, grande attenzione ai dettagli. Poi i Berliner Philharmonic, con i Berliner Philharmonic sì, naturalmente. I Berliner Philharmonic erano un gruppo di fiati che fa paura, come si suol dire, quindi sono riusciti ad adattarsi al fraseggio barocco in modo eccezionale. Mi ricordo del primo oboe Albrechtsmeier, per esempio, che è un vero campione in questo senso, una persona che sa suonare in tutti gli stili musicali possibili e immaginabili. Un po' diverso il discorso con gli archi, che naturalmente sono molto legati al loro modo di suonare, è un po' più difficile staccarli da quelle convenzioni lì. Però Rattle aveva fatto un gran lavoro, bello, è stato bello, a Berlino, abbiamo fatto qualche concerto a Berlino e poi anche qualche concerto fuori Berlino, a Vienna mi pare, a Salisburgo abbiamo suonato, ma naturalmente se parliamo di quel repertorio lì Rattle non è Arnon Kur, questo bisogna dirlo, certo. Così come probabilmente Arnon Kur non è Rattle se dovesse dirigere
Il Sacre du Printemps.
Il Sacre du Printemps, ecco.
Ecco, ma cosa pensi?
Bianco.
No, ma è proprio quello il discorso, perché nonostante sia partito dal barocco, Arnon Kur ha dato una delle migliori, secondo me, interpretazioni della musica dei concerti per violino di Mozart, facendo suonare i Wiener Philharmoniker come un'orchestra storicamente informata. Il Concertgebouw di Vienna, con cui Amsterdam, con cui ha fatto le sinfonie di Haydn, le ultime sinfonie. Ecco, quanto è importante che ci sia questa esperienza alle spalle per poter riuscire a comunicare, cioè Rattle non è Arnon Kur come esperienza.
No, Rattle è un vero direttore d'orchestra, è un vero professionista della direzione d'orchestra. Arnon Kur è un grande artista, un grande musicista, è diverso. Cioè Arnon Kur ha una visione molto, aveva purtroppo, è morto, ma aveva una visione molto ampia della musica, conosceva alla perfezione tutti gli stili musicali ed era in grado di far suonare un'orchestra in un certo modo. Io, per esempio, ho sperimentato il Concertus Musicus prima e dopo Arnon Kur e posso dirvi che parliamo veramente del giorno e della notte. Cioè cosa riusciva ad estrarre come sonorità Arnon Kur da quel gruppo. Adesso sono gli stessi musicisti, ma quella magia lì è persa, no? Perché un grande direttore come Arnon Kur, come potrei citare Toscanini, per dirne uno, diciamo, di questi grandi, sapevano veramente plasmare un suono da un'orchestra in modo inconfondibile e in modo molto dettagliato anche, no? Oggi viviamo in un'epoca di direttori low cost, no? Tutti dirigono, tutti fanno, tutti disfano, però alla fine che conta sono questi personaggi che lasciano il segno e diventano dei modelli proprio perché hanno delle qualità superiori e hanno anche hanno anche una cultura superiore. Cioè Toscanini, se non sbaglio, viene direttamente da Toscanini a 19 anni conosceva le opere di Verdi a memoria. Difatti sappiamo tutti come ha esordito Toscanini, no? Si è ammalato il direttore in Argentina, lui è saltato sul podio a 19 anni e ha diretto la Traviata piuttosto che la Aida, adesso mi ricordo più, ma cioè questa gente è completamente impregnata di musica. Ecco, Arnon Kur era impregnato di musica. Oggi io vedo tanto carrierismo, per esempio, tanta abilità al computer, tanta abilità al marketing, eccetera. Arnon Kur era totalmente digiuno di queste cose. Arnon Kur si occupava solo di musica. E se volete posso raccontarvi un aneddoto, se abbiamo tempo di un minuto. Eravamo all'aeroporto di Heathrow a Londra in attesa di essere trasferiti in albergo col Concertus Musicus e Arnon Kur naturalmente stava studiando una partitura seduto all'aeroporto. Arriva una hostess della British Airways che gli chiede molto gentilmente in inglese dove stava andando, dove stavamo andando. E Aaron Kur non alza nemmeno gli occhi dalla partitura, ovviamente non per maleducazione, ma perché nella sua testa c'era quella musica lì in quel momento. Allora la hostess, un po' spazientita, ripone la domanda a un volume leggermente più alto e Aaron Kur non si muove. Veramente sembra che la persona davanti a lui non esista, no? Sta studiando, sta veramente studiando. A terzo tentativo della hostess, a quel punto Aaron Kur alza gli occhi e dice: ma insomma, perché devo sapere dove sto andando? E gli fa questa domanda alla hostess. No, e questo, cioè, sembrerebbe una bizzarria, ma in quel momento lì non contava nulla, non contava la destinazione. Contava risolvere il problema artistico che era sotto i suoi occhi, no? È come quando hanno chiesto, l'aneddoto famosissimo, quando hanno chiesto a Bach: com'è possibile, maestro, che lei sia così, che la sua musica sia così grande, eccetera. E Bach risponde: basta schiacciare il tasto giusto al momento giusto. È perfetto, perché un genio non può che risponderti così. Lui sa come si fa e basta. E non può dirti tutto il processo. Ti dice semplicemente: guarda che se schiacci al momento giusto funziona tutto bene. Aaron Kur era un personaggio così, no? Quindi potete immaginare quanto distanti erano i problemi di carriera, di questo, di quell'altro. La carriera è fatta a suo malgrado, in realtà. Cioè, non credo che mai un minuto abbia pensato a qualcos'altro che non fosse appunto questa missione, no, della musica, perché Aaron Kur era veramente una missione.
Allora, Follie e stravaganze è il titolo del concerto che terrà Luca Pianca alla Lukaskirche di Lucerna mercoledì 8 settembre prossimo. Musiche di Pietro Paolo Melli, Alessandro Piccinini, Giovanni Girolamo Kapsberger, Giovanni Pittoni, Charles Hurel e Robert Duvisée.
Charles Hurel.
Chiudiamo con un'altra pagina, con la pagina con cui si chiude la suite per liuto in mi maggiore di Johann Sebastian Bach. Grazie mille, Luca Pianca.
Grazie a voi.